Grazie a tutti, buongiorno. Allora, io rappresento Avviso Pubblico, che è questa associazione nata nel 1996 per mettere in rete gli amministratori locali che fanno buone prassi, progetti concreti contro le mafie e la corruzione e per promuovere legalità sui territori e nella pubblica amministrazione. Noi abbiamo accettato in maniera molto convinta di partecipare con Libero alla raccolta delle firme, perché da diversi anni battiamo molto sul tema dei costi economici e sociali dell'illegalità. Non voglio tediarvi, ma porre una questione politica molto ben precisa. Bene, questo è un paese dove si continua a dire che mancano i soldi e che bisogna tagliare. Allora, noi abbiamo sentito il professor Vannucci che ci ha dato il dato della Corte dei Conti, che sono tutte stime ufficiali per difetto, che parla di 60 miliardi di euro per la corruzione. Ma dobbiamo aggiungere a questi i costi dell'evasione fiscale, per esempio, che è un'attività prodromica poi alla realizzazione della corruzione. 120 miliardi di euro, ci dice il Ministero dell'Economia. E aggiungiamoci quelli delle mafie. Anche qui un'altra stima. 150 miliardi, secondo la Commissione parlamentare antimafia. Beh, se noi mettiamo insieme queste cifre, così per avere un'idea, raggiungiamo una quota che è di 330 miliardi di euro annui, che divisi per l'intera popolazione nazionale fa 5.500 euro pro capite di sottrazione di risorse a ciascuno di noi. E l'Istat ci dice che circa un quinto del prodotto interno lordo viene sottratto da parte della criminalità e del malaffare. Quindi com'è possibile continuare a dire che in Italia mancano i soldi se le cifre sono queste? Noi diciamo da tempo che i soldi ci sono e dobbiamo prenderceli sottraendoli, come diceva Luigi e Vittorio poco fa, ai mafiosi, ai corrotti e agli evasori fiscali. Ma noi come enti locali siamo toccati direttamente. Vi do un dato, dal 2007 ad oggi sono stati tagliati agli enti locali 14 miliardi 677 milioni di euro. Tagliati! E questo ha significato soprattutto taglio ai servizi sociali, colpire quelle politiche, ridurre i controlli, per esempio, altro grande tema a proposito di prevenzione, non solo di repressione della corruzione. Abbiamo avuto più di 200 decreti di scioglimento per infiltrazione mafiosa dal 91 ad oggi di comuni, e si comincia a sciogliere sempre di più al nord, in Piemonte, per esempio, in Liguria, e probabilmente prossimamente lo vedremo anche in Lombardia. Pensate che con 20 miliardi, cioè un terzo del costo della corruzione stimato dalla Corte dei Conti, abbiamo fatto un calcolo, si potrebbero costruire 13.300 asili nido in Italia. Pensate alla risposta alle famiglie, il fatto che tanti bambini possono essere educati, stare con gli altri, quindi tutto quel discorso che facevate prima voi sull'inclusione sociale e anche sulla trasformazione delle persone e sulla risposta di civiltà e di etica che tu, Luigi, sollevavi poco fa. Più corruzione, sostanzialmente, abbiamo imparato, significa più debito pubblico, questa tassa di Tangentopoli, come viene chiamata da altri. E più debito pubblico significa più taglia al sociale e quindi meno diritti. E quando ci sono meno diritti, per esempio all'istruzione, vorrei ricordare una persona che è stata un faro per noi in materia di lotta alla corruzione, che è recentemente scomparso, il professor Marco Arnone, che ha scritto un libro fondamentale, La corruzione costa, dove lui in maniera precisa e puntuale ha dimostrato che i paesi più corrotti sono quelli che investono di meno sull'istruzione, perché si tende ad avere cittadini meno istruiti e quindi più sudditi e meno cittadini, meno liberi, e quindi noi stiamo esattamente andando in questa direzione. E quando vengono meno diritti si presenta sempre qualcuno che presenta quei diritti come favori. E la cultura del favore che cosa fa? Alimenta il circuito dell'illegalità, delle mafie e sottrae autorevolezza e credibilità alle istituzioni e anche al nostro sistema economico. Noi come Avviso Pubblico, devo dirvi subito, abbiamo lavorato insieme a Libera, siamo stati auditi in Commissione Giustizia, abbiamo proposto delle modifiche a questo DDL che è un passo sicuramente importante ma non tanto soddisfacente, ci auguriamo che sia l'inizio di quello che noi vorremmo che fosse, cioè una seria politica anticorruzione, ma anche il reato di autoriciclaggio, non c'è nessun accenno alla modifica dei tempi della prescrizione. I tempi della prescrizione introdotti dall'ex Cirielli praticamente impediscono ai processi di corruzione di arrivare alla fine. Ecco perché in Italia la corruzione per chi la pratica è conveniente, si guadagna tanto e si rischia pochissimo anche in termini penali. Non è prevista la modifica del reato di falso in bilancio,
non è prevista la costituzione di un'authority indipendente, come ci viene chiesto da più parti, ma è affidata alla CIVIT, quindi un organismo di nomina politica, quindi non c'è terzietà, non c'è separazione tra controllato e controllore. E questi sono difetti che andranno sicuramente migliorati, affrontati. Noi come avviso pubblico, mi avvio alla conclusione, abbiamo cercato di cogliere una domanda che arrivava dalla nostra rete, partendo da un principio che è difficile far porre oggi, porre all'attenzione dell'opinione pubblica con i dati che dicevi tu. Ma noi lo vogliamo dire con forza, che è profondamente sbagliato dire che sono tutti uguali. Noi l'anno scorso abbiamo presentato il primo rapporto annuale sugli amministratori sotto tiro e abbiamo censito per il solo 2010 212 atti intimidatori nei confronti di amministratori locali, di sindaci molto spesso di paesi della Calabria e della Sicilia, ma anche del nord, che non hanno stipendi lauti, che non hanno auto blindate, che non hanno scorte, che non hanno privilegi, ma i quali quando chiedi perché l'hai fatto ti rispondono perché siamo stanchi di vedere la nostra gente col capo piegato. Allora non si dica, tu ce l'hai sempre insegnato, no? Non si generalizzi, ci sono quelli che fanno affari con i mafiosi, con i corrotti, ma ci sono quelli che si stanno impegnando e rischiando in prima persona su questo. E allora, raccogliendo il loro bisogno anche di smarcarsi in maniera concreta da questo stereotipo, abbiamo lavorato col professor Vannucci, con gli studenti del master, con dei funzionari pubblici, con degli amministratori, per creare un codice comportamentale chiamato Carta di Pisa. Lo trovate sul nostro sito. Noi facciamo i nomi e i cognomi degli amministratori locali e dei comuni che lo stanno sottoscrivendo. È un codice comportamentale che non mira a stravolgere il tutto, ma è un passo, un primo tentativo, ci è stato comunicato, di costruire una politica anticorruzione dal basso, visto che dall'alto fa fatica ad arrivare e quando arriva dei difetti di sostanza li ha. E quindi questo codice, che può essere sottoscritto da singoli amministratori oppure dalle giunte o dai consigli, prevede per esempio dei divieti precisi: non accettare regali superiori ai 100 euro nell'arco di un anno, te e tutti i tuoi parenti e familiari fino al quarto grado. E attenzione a non avere conflitti di interessi, a evitare il cumulo delle cariche, a non andare a lavorare per almeno 5 anni in un'azienda che ha avuto appalti del comune nel quale tu eri sindaco o assessore. E poi rendicontare annualmente, mettendolo sul sito internet del comune, quello che hai fatto, la tua dichiarazione dei redditi. Se andate sul nostro sito trovate degli amministratori che hanno già fatto questo, quindi potete tranquillamente monitorare. E poi mettere in evidenza la propria situazione patrimoniale e collaborare con la giustizia quando ci sono dei problemi. E soprattutto i dirigenti di avviso pubblico e chi adesso entra a far parte, noi l'abbiamo messo come clausola nella delibera di adesione, noi abbiamo chiesto questo, facendo riferimento a quel codice, sono due, uno del 2007 e uno del 2010, della Commissione Antimafia, che indica in maniera specifica dei reati in materia di mafia, corruzione, reati ambientali e quant'altro. Noi nella nostra rete abbiamo detto questo: chi sottoscrive la carta di Pisa, se viene rinviato a giudizio per uno di questi reati, si dimette. Non aspetta che arrivi il magistrato, ma è quel discorso della pratica della responsabilità politica. Perché una persona che va a ricoprire un incarico pubblico, altro principio che noi diciamo con forza, non ha un diritto in più, ha un dovere in più. E non può pensare di scindere la propria vita privata dalla vita pubblica. Perché devi essere una persona onesta e per bene nella tua vita privata come nella tua vita pubblica, perché c'è questo rapporto di fiducia alla base della buona e della sana politica. E poi abbiamo previsto anche che i cittadini possano, attraverso una serie di strumenti che non sto qui a delinearvi, potete leggere sulla carta di Pisa, controllare l'operato dei loro amministratori, perché ci vuole anche l'opera dei cittadini, che è un'opera faticosa ma assolutamente necessaria. Ecco, noi abbiamo previsto poi anche delle sanzioni, diciamo così, per chi non la rappresenta, che sono il richiamo formale, la censura pubblica e la revoca dell'incarico. Cioè, se un sindaco ha nominato un assessore e in provincia di Torino un sindaco adesso l'ha estesa la carta di Pisa e comune di Grugliasco a tutti i dirigenti che lui personalmente ha nominato nelle partecipate, viene meno a uno dei contenuti della carta di Pisa, il sindaco ha la legittimità di revocargli l'incarico, perché lui gli ha fatto sottoscrivere la carta di Pisa. È una piccola cosa, però abbiamo cercato di fare una cosa concreta accogliendo un bisogno di tanti, tanti amministratori pubblici che sono persone per bene, trasversalmente parlando a livello di partiti politici. Grazie.
Bene, grazie a Pierpaolo Romano.